Bentornati amici, si parte ancora una volta dalle cosse di floppy disk per parlarvi di retro game, per parlarvi di vecchi giochi, andare a leggere vecchie riviste. Matteo Pizzirani qui alla favela e questa sera a farmi compagnia abbiamo Mirko Mazzatosta.
Buonasera, buonasera, buonasera.
Luigi Floris.
Ciao a tutti.
E Marco Valle.
Buonasera.
Allora amici, questa sera sarà una puntata all'insegna del rorro, perché dobbiamo parlare di un videogame
del rorro,
conosci il rorro tu?
Gli orri conosco, i giochi orri,
che sono... Sì. Sono quelli che pirata Mirko, i giochi...
Esatto.
I giochi orridi.
Ma ragazzi, è nella questa leggenda che io faccio queste cose, ma non le faccio, precisiamo.
No.
Lo sappiamo, Mirko potrebbe essere un accolito.
No.
Non è vero.
Giuro, I swear.
Mirko, ho già detto che io ho fatto fioretto, ho già restituito abbondantemente parte dei miei furti all'industria videoludica, io sono ormai onestissimo.
Hai già risanato il tuo debito.
Direi.
Ricordate sempre, ragazzi, solo i dump, i vostri dump penso vadano bene.
Sì,
non so come funziona la roba.
Sì, assolutamente, è probabile. Cioè, le uniche cose che ho in digitale ce le ho anche fisiche, probabilmente. Quindi a posto,
ecco,
così.
C'era Ron Gilbert che, quando aveva fatto il crowdfunding per The Cave, aveva chiesto, aveva messo, diciamo, uno step in più, chiedendo 5 euro a tutti quelli, o 5 dollari, vabbè, a tutti quelli che avevano piratato Monkey Island. Quindi sì, tu sei diventato, Lewis, sei diventato così onesto che immagino gli avrai pure dati.
Però io non avevo piratato Monkey Island perché l'ho scoperto dopo Monkey Island.
Ah, accidenti.
Sì.
E io invece sì, l'avevo piratato.
Vabbè. Cioè, diciamo che l'ho recuperato ai tempi di Steam, pagandolo, quindi poco, però pagandolo, quindi sono a posto.
Bravo, vedi, diventando grandi...
Sono diventato onesto.
Si diventa più saggio e più onesti, sì, perché si impara, iniziando a lavorare, si impara la fatica del lavoro, cosa che Mirko ancora non conosce.
No, diciamo che secondo me è il fatto che io sia anche un po' collezionista, mi piace collezionare determinate cose, quindi mi spinge a comprarle fisiche, per quello. Però
giusto,
vabbè,
giusto.
Entriamo in discorsi lunghissimi.
Esatto, e torniamo al rorro, ragazzi. Uno contro uno, Silent Hill o Resident Evil?
Bella questa.
Allora, Marco, visto che sei preso bene, parti tu.
Ma dunque, io, pur avendo apprezzato molto tutti e due, però dico Resident Evil. Dico Resident Evil perché Silent Hill, non me ne vogliate, per me a volte è un po' troppo introspettivo. A me piace più le cose dove si fanno saltare in aria le città con le bombe atomiche, cioè... E il discorso del survival horror, bello per me, ma quando hai il caricatore scarico, perché si deve sparare, non tanto quando proprio c'è poca diciamo azione, poca cosa, però fermi. Questo non sto dicendo che Resident Evil 6 è bello, anzi no, non lo è per niente, no. Esiste, però già per esempio io sono uno di quelli che insieme al 2, che è uno dei migliori in assoluti, preferisce il 4 e perché no anche il 5, e ha apprezzato tantissimo nel nuovo corso in prima persona, ha apprezzato tantissimo Village più che Biohazard, perché Biohazard è più di nascondersi e avere mentre invece, ecco, in Village ho apprezzato tantissimo la battaglia del villaggio quando arriva Chris.
Okay.
Tanta gente l'hanno cassata, invece a me è piaciuto. Anzi, era boh, ma era ora, cazzo, elicotteri, gente che spara in aria.
Call of Duty Resident Evil Edition, praticamente.
Beh, no, dai, adesso non così, però comunque
Beh, c'è il, cos'è il bonus di Call of Duty con gli zombie, come si chiama?
È vero, sì. Sì.
Vabbè, ma ora Call of Duty c'è anche Warhammer 40.000, ci hanno messo Nicki Minaj, cioè c'è veramente a qualsiasi posto. Cosa. Non mi,
no. C'è Rovazzi.
Rovazzi, c'era la Schiri Rovazzi, è vero, sì. C'era la Schiri Rovazzi. Anche Snoop Dogg, probabilmente, se non ricordo male.
Assolutamente.
Okay, no, ok.
Comunque Resident Evil, dico. Resident
Ottimo. Lewis.
Vorrei dire qualcosa di diverso, però anche io voto Resident Evil. È una scelta pensando chiaramente ai primi titoli, cioè nel senso alle origini. È una scelta difficile per quanto riguarda il livello della paura, perché sono due tipologie di paura diverse, secondo me, quelle che scaturiscono da Resident Evil e da Silent Hill. Però tutti e due molto apprezzabili, nel senso io ho fatto incubi per il primo zombie incontrato nel primo Resident Evil, non chiedetemi perché, sono saltato dalla sedia come tutti quando sono venuti fuori i cani nel corridoio della villa dalle finestre, però allo stesso tempo mi sono impanicato nelle prime fasi di Silent Hill, quando sostanzialmente ti ritrovi in quel vicolo e quei mostriciattoli e non sai che cazzo fare. Nell'ospedale, nella scuola, tutti ambienti veramente claustrofobici e inquietanti. Però in generale, come gameplay, ho sempre preferito Resident Evil. Anch'io sono per poter dare, come dire, dare fuoco alle polveri e iniziare a sbaragliare i nemici a un certo punto, almeno. Poi ci sta quando scappi.
Anche
gli edifici. Anche gli edifici, esatto. Poi enigmi, eccetera, sì. Sinceramente non ricordo quale dei due, delle due saghe mi colpì particolarmente di più. Non lo so.
Ecco, se posso aggiungere una cosa, io dico, come enigmi, che mi hai fatto vedere in mente enigmi, allora io ti dico Silent Hill.
Erano più,
secondo me, ben cuciti sull'ambientazione e sulla trama. Resident Evil, quando ci sono le porte che ci devi mettere i semi delle carte, quattro facce e fare un balletto per entrare, ma che cazzata è? Cioè, è proprio una cosa da
suonare il pianoforte, eccetera, eccetera.
Le quattro statue in posizioni diverse.
Devi girare le statue, ma perché in una stazione di polizia ci deve essere statue da girare, così da tirare? Ma che minchiata
è? Ma perché era un museo, dai, era un museo.
Ma vieni, museo che devi fare.
Vabbè, la villa.
La villa ci stava, ma la stazione di polizia.
C'era sotto il laboratorio, quindi ci potevano stare tutte queste cose.
Ma tipo nel 5 in Africa devi trovare medaglioni per aprire una porta in una miniera, medaglioni in Africa. Ma per carità, è bello, però.
No, ma infatti sì, sono sicuramente più sensati quelli di Silent Hill. Vabbè, comunque dai, taglio a corto. Io voto Resident Evil anche per come si è evoluta la saga, nel senso che ha avuto la sua parabola molto discendente con il 6, ma si è ripreso la grandissima. Silent Hill invece ancora non sappiamo se si riprenderà. Il remake del 2 a me lascia molte perplessità, anche perché non l'avrei rifatto il remake del 2, piuttosto dell'1 a questo punto, perché è molto più vecchio. Ma forse c'è questo Short Message, che è un gioco piccino, ma potrebbe essere un po' interessante. E poi ci sarà il prossimo capitolo, vedremo, non so. Quindi sono molto titubante sul futuro di Silent Hill, purtroppo. Però fino al terzo capitolo, perché il quarto è la mia pietra miliare, cioè la mia pietra tombale, non miliare, della saga, io li ho amati Silent Hill. Però il mio voto va a Resident Evil.
Ok, Mirko.
Ragazzi, io metto un altro blocchetto sulla bilancia di Resident Evil. Anzitutto perché preferisco, come ha detto Marco, molto di più le americanate di Resident Evil. In quale gioco trovate una tomba, una catacomba anzi, con una bara che cade dall'alto, un nemico che vi insegue in treno, gigante blob, e in quale altro gioco la protagonista butta giù dal palazzo un gigante con una macchina, con un'automobile? Resident Evil, ragazzi, le americanate. Silent Hill è bello, non sto dicendo di no, però è molto più introspettivo, è molto più giapponese. Bello, sì, però voglio giocare a tirare giù gli zombie e non a Evangelion Horror.
Oh, non vuoi scappare da piramide a testa, no?
Sì, figo, però diciamo che l'ho detto più e più volte, preferisco più i Tyrant, diciamo, rispetto ai Pyramid Head. I Tyrant fanno molta più ansia, molta più tensione. Poi ragazzi, cioè, ma nel 5 il nemico viene buttato dentro un vulcano, neanche in Tekken, dai su, giocate sta saga, giocate. Stanno a 4,90€.
Dai, io...
Il 5 puoi anche abbattere delle pietre a pugni.
È bellissimo, esatto. Stanno tutti a 4,90 sì, sì, sullo store comunque. Non volete giocare a 5,6? Comprate l'1 e il 2.
Questa live è sponsorizzata da Capcom. Resident Evil.
Da Capcom.
Da Capcom, esatto. No, io invece ragazzi voto Silent Hill perché è un po', come dire, è un po' perché faccio il tifo anche per questa saga, per il ritorno di questa saga. Quindi è una sorta di incoraggiamento che voglio dare a Konami.
Che ci sta anche ascoltando.
Se... Esatto, chiaro. Giampiero Konami, insomma, è anche iscritto al nostro gruppo Facebook. E no, cioè, allora, onestamente è un tipo di horror che mi piace molto di più rispetto magari al jumpscare che ci può essere in Resident Evil. Silent Hill è qualcosa che ti terrorizza da dentro, no? Il famoso horror psicologico e queste cose. E poi, insomma, il primo Silent Hill è qualcosa che è riuscito a fare anche di necessità virtù. Parliamo della nebbia, parliamo di alcuni nemici come Pyramid Head o le infermiere, che comunque sarebbero arrivate nel secondo gioco, però penso che, nonostante siano giochi usciti ormai tanti anni fa, però siano riusciti a lasciare un segno che indelebile che tutti noi ricordiamo tutt'oggi.
Comunque, Matte, okay, una cosa, le infermiere ci sono anche nel primo Silent Hill, se non ricordo male. E poi un'altra cosa,
anche nel primo?
Io mi ricordo di sì.
Ok.
Sono passati tanti anni. E un'altra cosa, salutiamo Scanna che oggi non c'è. Dobbiamo fargli anche gli auguri perché era il suo compleanno qualche giorno fa.
È vero.
Giusto?
È vero.
E infatti
sì,
oggi viene sostituito da qualcosa inerente.
Hotchmel, ma è meglio Resident Evil.
Comunque, allora, festeggiamo sempre i compleanni di tutti i videogiochi. Festeggiamo anche il compleanno di Scanna in una puntata speciale dedicata a lui. E infatti lui non c'è. Ed è così, ragazzi, che andiamo a leggere la recensione di Scanna direttamente da PSM. No, non è vero, va bene, basta, dai, basta, tagliamola corta. Veniamo a noi, e via, che comincia una nuova puntata di Floppy Disk. E come avete visto, si è aggiunta una Polaroid alla nostra grafica. Abbiamo infatti un ospite, un grande esperto di Silent Hill, questo gioco al quale dedichiamo questa puntata, che effettivamente compie 25 anni essendo uscito il 23 febbraio del 1999. Fabio Di Felice qui con noi in Floppy Disk. Ciao Fabio.
Ciao a tutti. Ciao, grazie. Grazie mille.
Ciao.
È un piacere averti qui con noi, Fabio. Grazie per aver accettato il nostro invito.
Grazie a voi per l'invito.
Ora, Fabio, tu sei un grande esperto di Silent Hill, quindi insomma cerchiamo un po' di, come dire, assorbire un po' della tua competenza e darla a disposizione dei nostri ascoltatori. Dunque, però, chiaramente anche tu, come tutti noi, hai avuto un punto zero nel quale tu hai iniziato a videogiocare e a leggere riviste di videogiochi. E quindi, come chiediamo a tutti gli ascoltatori, lo chiediamo anche a te. Raccontaci un po' la tua storia.
Sì, il mio punto zero con i videogiochi sinceramente non me lo ricordo, penso che sia vecchissimo. Da che ho memoria ho sempre giocato. E il mio punto zero con le riviste, probabilmente le prime che mi vengono in mente sono The Games Machine, giochi per il mio computer e PSM. E poi tra l'altro ho avuto anche la fortuna di lavorare in The Games Machine per tanti anni, quindi è stato un po' un sogno poi che si è coronato. E, sì, ho iniziato a scrivere dei videogiochi tanto tempo fa, aprendo un sito che si chiamava The Indie Shelter con degli amici, e l'abbiamo poi modificato in The Shelter perché abbiamo cominciato a raccontare i videogiochi a 360 gradi, quindi non solo il mondo dei videogiochi indipendenti. E poi ho lavorato, appunto, come vi dicevo, per tanti anni per The Games Machine, sia la rivista sia il sito, per Vice, per il motherboard, che è il vertical di tecnologia di Vice. E poi ho un po' cambiato lavoro, devo dire la verità. Ultimamente ho ripreso a scrivere dei videogiochi su un portale nuovo che si chiama Atacore, e anche un pochino su Games Evolution. E ho avuto sempre il mio blog che si chiama Panino al Salame, che però parla di videogiochi nonostante il nome così colorito. In realtà racconta i videogiochi, racconta la mia vita attraverso i videogiochi. È una cosa che mi piace fare, non essendo schiavo del SEO o di dinamiche editoriali. Nel mio blog sono molto libero, quindi parlo un po' di quello che voglio, come voglio. E niente, ultimamente, anzi proprio qualche giorno fa, è uscito un mio libro dedicato al primo Silent Hill, che si chiama Keiichiro, la vera storia del team di Reietti che ha inventato Silent Hill, che, come dice il sottotitolo, in realtà non è tanto dedicato a Silent Hill quanto al team di Reietti che ha inventato Silent Hill, che è quello che poi è diventato famoso come il team Silent.
Certo, e qual è stato il percorso che poi ti ha portato a scrivere questo libro?
Allora, io in realtà sono un grande amante dei survival horror, specialmente dell'epoca PlayStation 1 e PlayStation 2, e puntualmente d'estate, non so perché, associo il caldo con l'horror, forse perché quando ero un bambino io su Italia 1 facevano notte horror, non so se voi eravate già...
No, assolutamente.
C'eravate, ok.
Un grande fan.
E quindi associo proprio il caldo e il sudore con l'horror, e solitamente d'estate mi metto a rigiocare roba o a rileggere, riguardare cose, e l'estate dello scorso anno è toccata Silent Hill, quindi ho ricominciato a leggere un po' di libri su Silent Hill. Ce n'è uno italiano molto, che poi non è italiano, lui è francese, di Bernard Perron, si chiama Il motore del terrore. E ho riascoltato tutta la monografica podcast che fece Outcast un po' di tempo fa, tra l'altro anche su Outcast ho scritto spesso, in cui fecero praticamente la monografica di tutti i capitoli, e c'è una serie di documentari su YouTube meravigliosa che vi consiglio se non avete mai visto, di un canale che si chiama The Gaming Muse, che fa documentari proprio sui survival horror. E niente, quindi ho cominciato a rivedere, rileggere, ovviamente rigiocare tutta questa roba, e dopo però avevo ancora fame di informazioni su quel periodo storico, perché è veramente un periodo interessante, dopo ve ne parlo. E il problema è che in italiano non esiste niente a livello proprio di lettura, e si fa estremamente fatica anche in inglese, sinceramente io non ne ho trovate. E quindi io ho detto, lo scrivo io. Mi sono messo lì a raccogliere tutto il materiale possibile e immaginabile. E chiaramente, raccogliendo poi questo materiale, adesso sono passati, hai detto bene, 25 anni. E, tra l'altro, una curiosità, a febbraio è uscito in America, e in Giappone è uscito a marzo, è uscito il 4 marzo, quindi pochissimi giorni fa rispetto a quando stiamo registrando noi, sempre del 1999. E quindi niente, mi sono messo a raccogliere tutto questo materiale, ma nonostante sia, visto che è passato proprio tutto questo tempo, a volte è difficile capire dove finisce la leggenda e dove inizia la verità. Quindi, trovando moltissimi aneddoti legati al primo Silent Hill, non volevo scrivere qualcosa che fosse magari solo aneddoti trovati sul web. E quindi ho pensato, l'unico modo che ho per verificare queste fonti è scrivere ai diretti interessati. E quindi ho scritto a Toyama, Keiichiro Toyama, che era il director del primo Silent Hill. E gli ho scritto questa mail in un giapponese un po' traballante, io un pochino lo parlo e lo scrivo, ma molto poco. Okay.
E alla un po' come mail... loro l'inglese di solito.
Beh, okay. Bravissimo. C'hai preso.
Immagino.
E quindi niente, ho trovato la sua email di Bokeh Studio, che è quello che lo studio che lui ha aperto adesso indipendente. E il giorno dopo mi ha risposto il suo PR personale in inglese, che si chiama William Yohai Art, e si è proposto di fare da interprete perché Toyama era molto contento di rispondere alle mie domande e di partecipare al progetto. Quindi io immaginavo il settimo cielo. E da quel momento ho preso un po' coraggio, ho provato a cercare anche gli altri membri del Team Silent. Alcuni sono irraggiungibili, obiettivamente, perché cioè, per esempio c'è Takayoshi Sato che lavora in Nintendo. È veramente come entrare nel paese delle meraviglie, è proprio impossibile parlarci. Però sono stato fortunato perché sono riuscito a parlare con Naoko Sato, che era la designer delle creature insieme a Masahiro Ito. E lei è stata gentilissima. Abbiamo parlato su... all'epoca era ancora Twitter, perché l'epoca del passaggio, è il momento del passaggio, adesso è X. In una chat privata, in giapponese anche lì, lei è stata super gentile e tra l'altro ha tirato dentro al progetto anche Isao Takahashi, che è stato il disegnatore della città del primo Silent Hill, poi ha lavorato comunque sia con Naoko Sato sia con Toyama alla serie di Siren, e poi adesso è stato il director del remake di Demon's Souls, per esempio. Quindi insomma lavora da tanto tempo in Sony. E ho avuto modo di parlare con loro, devo dire che spesso li ho interrogati a proposito degli aneddoti che avevo trovato, quindi quanto c'era di vero, quanto non c'era di vero, se potevano darmi altri particolari, e poi ho fatto anche tante domande relative ovviamente al loro percorso, al loro inizio, perché poi la cosa interessante secondo me della storia è questo, no? Cioè il fatto che erano un team veramente di gente agli inizi totali, e che si sono trovati in mano una missione quasi impossibile, perché la storia è questa. Voi prima avete fatto il giochino Resident Evil e Silent Hill e avete fatto bene, perché se non fosse esistito Resident Evil non sarebbe esistito nemmeno Silent Hill, visto che nel 96 esce Resident Evil. Tra l'altro nel libro c'è un capitolo dedicato proprio all'uscita di Resident Evil, e si crea questa nicchia, no? di giocatori che vogliono altri titoli tipo Resident Evil, non esistevano fino a quel momento. Comincia a macinare milioni, milioni, milioni di copie, e allora Konami vuole il suo Resident Evil. E chiaramente lo molla a sto povero Cristo di Toyama, che aveva 26 anni, zero esperienza, super giapponese, quindi molto discreto, molto sulle sue, così, e gli molla sto mattone del proto Resident Evil, senza nessuna indicazione, dicendogli semplicemente: esiste sto gioco, fai una cosa più simile possibile che possa piacere anche al pubblico che è di riferimento del Resident Evil, quindi un pubblico molto anche occidentale. E insieme a lui c'è questo team di ragazzini anche lì, gente alle prime armi. Naoko Sato per esempio voleva lavorare nel cinema, ma era un ambiente talmente maschilista e talmente ristretto che per lei sarebbe stato quasi impossibile. Takahashi veniva dalla televisione, non sapeva nemmeno cosa fosse una texture, per dirvi. Lo stesso Masahiro Ito arrivava da un percorso artistico, insomma era tutta gente veramente alle prime armi. E poi, secondo me, la cosa bella sia del libro di Keiichiro sia della storia è che è questo gruppo di perdenti che poi riesce alla grande a vincere questa missione impossibile.
Sono un po' i Goonies di Konami.
Sì, dai. Sì.
Bello, bello, bel paragone. Bene, allora, molto interessante. Io direi però innanzitutto di partire a parlare di Silent Hill andando a leggere, come nostra tradizione, la recensione direttamente dalle pagine di PSM, e in questo caso sfogliamo PSM numero 13 di aprile del 1999, edito da Playpress Publishing.
Numero che ho, tra l'altro, perché...
numero che c'ha una copertina pazzesca, tra l'altro, del
c'è
quale
il
io sì, esatto, c'ho il poster dietro alle mie spalle. Eccoci qua, allora, Silent Hill. Konami crea l'incubo perfetto. Quando nel 1996 uscì nei negozi il primo Resident Evil, il mondo dei videogiochi per console cambiò per sempre. Quello che il grande pubblico identificava come un universo fatto di idraulici baffuti e ricci blu si tingeva di rosso sangue. Le emozioni forti del capolavoro della Capcom hanno decisamente fatto storia. Ora la Konami ha deciso di espandere questo concetto horror. Con Silent Hill vi farà vivere l'esperienza più terrificante che la PlayStation possa offrirvi. Anche se a prima vista Silent Hill può ricordare Resident Evil, il suo sistema di gioco è completamente differente. Non fate l'errore di confrontare i due giochi perché, anche se entrambi hanno un'atmosfera da film dell'orrore, ci sono molte differenze che li dividono. Uno dei punti di forza del titolo della Konami è che vi mette nei panni di un uomo qualunque e non in quello di un eroe in grado di eliminare i mostri con armi potentissime. In un certo senso è come se uno di noi venisse a trovarsi in una situazione spaventosa, come quella raccontata nel gioco. Il protagonista di Silent Hill è negato nell'uso delle pistole e non dispone di nessun potere paranormale. Per ritrovare la sua amata figlioletta scomparsa, misteriosamente userà solo la sua astuzia, sfruttando al meglio gli oggetti che trova. Il gioco vi calerà nell'incubo lentamente. Mentre le prime situazioni saranno abbastanza facili da gestire, col proseguire dell'avventura vi troverete ad affrontare mostri e pericoli sempre più spaventosi. Vista la vostra scarsezza nei combattimenti, l'unico modo di sopravvivere è cercare di sfuggire ai nemici. Proprio per questa ragione, salterete sulla seggiola ogni volta che la sagoma di un demone apparirà nella nebbia. Per proseguire nella vostra ricerca dovrete trovare gli indizi e risolvere alcuni enigmi. La maggior parte dei rompicapo che troverete sono risolvibili in modo molto logico, ma purtroppo alcuni sono troppo difficili e illogici. Per riuscire a recuperare questi enigmi dovrete ragionare in modo surreale, adattandovi ad alcune situazioni di gioco, ma questo rovina un po' l'atmosfera del gioco. Un'altra nota dolente di Silent Hill è il sistema di controllo, che spesso non è abbastanza immediato. In ogni caso, lo sviluppo dei personaggi, l'atmosfera incredibilmente spaventosa e la storia affascinante rendono questo titolo un classico imperdibile per tutti gli amanti del genere horror. Vi sconsigliamo comunque di giocarci di notte con le luci spente, a volte potreste non arrivare in bagno abbastanza in fretta.
Elegante, diciamo, al fine.
Sì. E arriviamo al pagellone finale con grafica 4,5, sonoro 5, controllo 3,5, innovazione 4,5, presentazione 5. Fra i pro troviamo: l'atmosfera di gioco vi farà venire i brividi, fantastici fondali 3D e incredibili effetti luminosi, una grande storia piena di personaggi affascinanti. Invece fra i contro abbiamo: alcuni enigmi sono assolutamente fuori luogo. Questi giochi dovrebbero essere un po' più lunghi, finiscono sempre troppo presto. Voto finale di PSM, un nuovo mito per gli amanti del genere horror, 4,5 su 5. Questa, ragazzi, era la recensione di Silent Hill letta dalle pagine di PSM numero 13 di aprile del 99, edito da Prepress Publishing.
Chi l'aveva scritta, per curiosità?
Non si sa perché su PSM non firmavano le recensioni.
Non me lo ricordavo questo particolare. Lo chiederò a Walone, allora. Penso che dirigesse lui all'epoca.
No, questo era ancora sotto Playpress. Ancora prima? Sì, sono passati sotto Future, mi parla il numero 37-38. Quindi sì, avevano ancora un paio d'anni di gestione Playpress a questi tempi. Allora... Silent Hill, quindi un horror psicologico, a differenza di quello che è Resident Evil, un horror molto giapponese. E secondo me è stato molto particolare e molto giusto anche che abbiano dato un bel 5 pieno all'audio, perché effettivamente includeva questi suoni molto industriali, no? Questi rumori ambientali inseriti proprio all'interno della colonna sonora, e sentivo che, adesso informandomi un po' anche io sul web, dal momento in cui Yamaoka lo fece sentire per la prima volta ai suoi, insomma, quelli del suo team, pensavano che ci fosse un bug nel gioco, che c'erano questi suoni un po' particolari che venivano fuori in maniera, sembrava quasi decontestualizzata.
Ma a me l'audio, se posso una parentesi, ha sempre richiamato la ruggine, che poi è quella che vedi principalmente nel gioco, non lo so, mi dava sempre questa sensazione di metallo rugginoso che si sfregava, rumori sì industriali, come hai detto tu, era veramente una marcia in più al gioco.
Sì, ma perché era scusami, vai,
no, vai. Dico, non solo nel primo capitolo, volevo giusto chiudere qua, di pure Fabio.
Ok, Yamaoka si ispirò alle sonorità di Eraserhead di David Lynch, che comunque è una delle fonti di ispirazione più palesi e più, insomma, poi citate all'interno di Silent Hill, anche il modo in cui Yamaoka spesso racconta come è venuta fuori la canzone principale di Silent Hill, che si chiama Silent Hill, che è quella che conoscerete sicuramente tutti, quella col mandolino iniziale, no? E ricorda un po' il famoso video di Angelo Badalamenti, che era il compositore di Silent Hill, quando racconta come è venuta fuori il tema di Laura Palmer. C'è questa intervista molto molto bella, tra l'altro abbastanza recente, di Yamaoka, che dice che la prima volta che ha pensato a un pezzo per accompagnare quel famoso trailer che poi sarebbe andato al Tokyo Game Show del 98 per Silent Hill, lui aveva pensato ovviamente a un brano molto horror, essendo il gioco horror, l'aveva fatto sentire a Toyama, e Toyama aveva una faccia come di forse non è proprio quello che vogliamo fare. E quindi c'è questo mito di lui che si reinventa il mandolino, che non è uno strumento che solitamente utilizzi per un videogioco horror, chiaramente. Ti richiama un più alla mente quasi delle sonorità malinconiche, no? Quasi di appunto di malinconia, di nostalgia. Quindi c'è questo bellissimo gioco sul da una parte le immagini horror, le immagini forti, e dall'altra questo sentimento che comunque persiste per tutto il gioco, di qualcosa di inafferrabile. Tra l'altro lui cita anche come fonte di ispirazione Metallica con Call of Cthulhu. Effettivamente c'è quel tipo di sonorità là, anche perché l'idea di Silent Hill è molto lovecraftiana come horror, questo horror cosmico inafferrabile anche lì.
E c'era questa leggenda metropolitana, non so se è vero o meno, che Yamaoka non sapesse neanche leggere uno spartito.
Sì, guarda, non è una leggenda metropolitana, perché si dice di tutti i grandi autodidatti, no? Io mi ricordo quando ero ragazzino mi piacevano i Guns N' Roses, e tutti dicevano, no, Slash, che cazzo sa, quello non sa leggere uno spartito. E invece Yamaoka stesso in un'intervista ha ammesso che quando ha composto la colonna sonora di Silent Hill lui era un autodidatta e non sapeva leggere spartiti musicali. Quindi è una verità.
Pura genialità, insomma, puro genio il suo.
Ma d'altronde lui è un personaggio così, è un po' insopportabile, perché in questo team di Outsider lui era veramente James Dean, era quello che se la sentiva mattissima, però effettivamente poi era irresistibile, cioè un talento unico.
Ma ti volevo chiedere, allora, partiamo dall'inizio, come viene fondato il Team Silent?
Allora, a Toyama diciamo questa cosa gli cade veramente sulla testa, perché lui all'inizio lavorava per Konami, faceva l'artista, quindi metteva proprio i pixel, dopodiché era finito a lavorare su International Track and Field, no? Il gioco, quello delle Olimpiadi, che lui odiava gli sportivi, quindi figurate che gioia. Però era il primo gioco a Konami che utilizzava il motion capture. Chiaramente nessuno sapeva dove mette le mani, perché oggi ci sembra molto scontata come tecnologia, perché la vediamo praticamente in tutti i film, in tutti i videogiochi, però all'epoca voi immaginate che questi erano passati veramente dal 2D al 3D nel giro di un mese, e c'erano il motion capture, e lui è, diciamo che è stato uno dei pochi a capire, a intuire come funzionasse, e il suo superiore, furono chiamati entrambi davanti al superiore ancora, c'è questa bellissima scena di una scelta, perché il superiore chiese al superiore di Toyama se voleva continuare a fare i giochi delle Olimpiadi o se voleva provare a fare questo progetto horror per inseguire Resident Evil, e c'è questo momento molto bello, perché il superiore di Toyama decide di rinunciare a questo videogioco horror per darlo al giovane Toyama, no? Che lui veramente era uno che poteva fare qualcosa di creativo, di nuovo. E quindi Toyama si trova appunto con questa patata bollente tra le mani, con due coder che si porta dietro da International Track and Field, e poi tutti i vari membri che cominciano ad arrivare. C'è appunto Naoko Sato, che sceglie di lavorare ai videogiochi perché non riesce, non vuole entrare nel cinema essendo un ambiente così stretto. C'è Takayoshi Sato, c'è Yamaoka, Isao Takahashi, Masahiro Ito, insomma si forma questo gruppetto di gente comunque alle prime armi, e cominciano a lavorare su questo videogioco che non ha un'idea, non ha un concetto, se non copiate Resident Evil. Chiaramente poi Toyama non ha nessuna idea di copiare Resident Evil, e se non magari l'idea di appoggiarsi a un'opera occidentale, no? Dove il Resident Evil era chiaramente Romero. Quindi tutti i film di Romero sugli zombie, specialmente il primo e Zombie. Per Toyama sarà inizialmente un racconto di Stephen King che si chiama La Nebbia, che è contenuto in una raccolta qua in Italia che si chiama Scheletri, si intitola Scheletri. Poi destino vuole che chi doveva vendersi i diritti della Nebbia non c'è stato modo di convincerlo, e quindi abbandonarono l'idea di sviluppare un videogioco su licenza. Però a quel punto mantennero l'idea della Nebbia, chiaramente anche per, come dicevi bene tu all'inizio del podcast, per andare a nascondere certe magagne tecniche, visto che Toyama era anche lì incontrovertibile. Lui voleva un gioco che fosse totalmente in 3D, non come Resident Evil che ha i personaggi in 3D negli sfondi 2D. Però per gestire quella potenza di calcolo, per gestire l'illuminazione come voleva farla lui, era impossibile praticamente. E quindi trovarono questo stratagemma del punto luce, della nebbia, che copriva un sacco di dettagli.
Tra l'altro Konami si trovava proprio in una fase di, tra virgolette, transizione, cioè stava cambiando qualcosa. C'erano state delle modifiche a livello di team di sviluppo, eccetera. Mi chiedo se magari forse i più esperti, che magari erano più ancorati al 2D, ebbero paura di questo titolo horror che doveva sfidare il colosso Resident Evil, e quindi ecco perché tutto ricade sui giovani. Tanto se fallivano loro, la carriera non è ancora cominciata, magari si rialzavano. Invece i vecchi potevano rischiare di mettere la pietra tombale sopra la loro carriera.
Sì, infatti nel libro c'è, la avanzo anch'io questa ipotesi, nel senso che comunque tutti questi giochi sono stati frutto di un passaggio, no? Resident Evil stesso è stato uno dei primissimi giochi, se non forse addirittura il primo, di Capcom in 3D. E Silent Hill anche è stato uno dei primi di Konami in 3D. E tutta la schiera di artisti che poi sono arrivati insieme a Toyama e gli altri erano tutti giovani che andavano a coprire dei ruoli, delle posizioni che fino a quel momento quasi non esistevano. Poi in una società come quella giapponese, che non so se voi avete idea, ma loro sono molto tradizionalisti, cioè è capace che il tizio che si impara a fare il 2D poi non lo vuole fare quello tutta la vita, perché lui ha imparato a fare quello e continuerà a far quello. E quindi avevano veramente bisogno di figure nuove, di figure giovani, magari anche non legate al mondo dei videogiochi, no? Takashi veniva dal cinema, ed è per quello anche che Toyama gli ha dato poi in mano la direzione artistica della città, perché non era condizionato nel vedere certe strutture per convenienza, no? Quindi noi facciamo qualcosa così ci fa risparmiare risorse. No, lui era dettato semplicemente dal senso estetico. Quindi è proprio un cambio di ragionamento di come si facevano i videogiochi che poi ha reso questi capitoli, questi giochi veramente delle pietre miliari. C'è un prima e c'è un dopo.
Assolutamente, sono d'accordo. Anche perché, cioè, del medium videoludico, nel senso che magari prima si puntava tutto sul gameplay, adesso invece appunto ci vuole la direzione artistica, ci vuole lo scrittore che sappia scrivere una storia, sì, e quant'altro. Quindi molto molto bello come spaccato della storia del videogioco, nonché di Silent Hill.
Ma io penso che comunque siano stati anche molto coraggiosi e anche un po' sfacciati, forse, perché loro erano molto giovani, gli era stata data una direzione copiate Resident Evil, loro insomma più o meno, cioè ci hanno messo tanto del loro, hanno fatto tanto di, insomma, seguendo la loro ispirazione, la loro, come dire, il loro flow artistico, e hanno preso e hanno creato qualcosa che effettivamente è diverso, no? Sia a livello di horror che a livello di ambientazione che a livello di mostri e tutto quanto. Quindi, cioè, dal momento in cui magari i piani alti di Konami avessero visto, insomma, questo andazzo che stava prendendo il progetto, magari, insomma, ci poteva anche essere il rischio che facessero saltare tutto e chiudessero baracca, ecco.
Sì, sì, no, il rischio c'è stato, c'è stato proprio, e sono state due o tre battute d'arresto importanti. La prima, come vi dicevo, quando non sono riusciti poi a accaparrarsi i diritti della nebbia di Stephen King. Addirittura chiesero, questo è uno degli aneddoti più divertenti che io poi ho chiesto a Toyama, ma è vero, perché io non ci credevo. Chiesero a Toyama ad andare in America a convincere Stephen King a vendergli i diritti. Cioè, voi immaginate, lui aveva 20 anni, non parlava una parola d'inglese, mai uscito dal Giappone, andava dall'altra parte del mondo, andava dall'autore più famoso al mondo. Che calcio in culo che se prendeva. E quella è stata una battuta d'arresto, anche, ecco, dopo il fatto che nel loro team non ci fosse nessuno scrittore. E quindi si sono dovuti rimboccare le maniche Toyama e Owaru, che era un altro del team, per scrivere la storia. Ci sono state molte battute d'arresto, tante legate anche alla violenza del gioco, perché sono gli anni in cui effettivamente da una parte c'è il pubblico che diventa anagraficamente grande, ma ancora è piccolo, perché comunque si parla di un pubblico adolescenziale, dall'altra tutta una serie di casi di cronaca nera, di cui tra l'altro nel libro parlo, sia in Giappone sia più famoso di tutti, che è la strage di Columbine, che considerate che avviene, se non ricordo male, pochi mesi dopo l'uscita di Silent Hill.
Ah sì, è vero, almeno... 99.
Sempre il 99. Quindi voi immaginate, entrano questi ragazzi dentro la scuola in America, uccidono tutti, e tu esci di casa e c'hai il gioco in cui nei primi 10 minuti spari ai bambini con i coltelli. Cioè, è proprio il momento sbagliato, il gioco sbagliato è il momento sbagliato. E quindi veramente ci sono stati dei momenti difficili per Silent Hill come opera, però anche per quello è stata poi un'opera molto coraggiosa nel spostare le tematiche dei videogiochi, veramente alzare l'asticella, no? Cioè, voi immaginate che nel primo Silent Hill si parla di molestie sui minori, di fanatismo religioso, cioè veramente cose che oggi fai fatica a trovare nei videogiochi, oggi che diciamo è un medium un bel po' più maturo, anche perché siamo più grandi noi, quindi diciamo che le storie possono essere più da grandi, però all'epoca, ecco, parlare di molestie sui minori in un videogioco era tanta roba,
Sì, 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 sì,
assolutamente. Sì.
E ti volevo chiedere, da chi era composto il... parliamo almeno dello zoccolo duro del Team Silent, riesci a raccontarci, a farci il nome, a... raccontarci
qualcuno ce l'ha già fatto, sì.
Il ruolo. E dai, quelli principali erano questi che vi ho detto, quindi Toyama era il director, c'era Takayoshi Sato che era il designer dei personaggi, diciamo un po' l'artista a tutto tondo, perché poi lui si è occupato anche dei filmati, no? Dei filmati di Silent Hill, che sono passati veramente alla storia perché avevano un livello di dettaglio e di... anche di pura potenza bruta, veramente incredibile, alcuni dei migliori filmati in computer grafica che siano mai arrivati su PlayStation. E poi c'era Naoko Sato e Masahiro Ito, erano i due designer delle creature, anche se Masahiro Ito ha poi disegnato alcuni degli interni dell'Other World, quindi del mondo quello bruciato di Silent Hill. Yamaoka si occupava sia dei suoni che delle musiche. C'era Takashi, Sao Takashi era il disegnatore della città, comunque l'art director, e poi c'erano tutta una serie di figure un pochino, non voglio dire minori, però che avrebbero preso importanza specialmente nel secondo capitolo, come Owaru e insomma altri che poi, lo stesso Takayoshi Sato poi sarà il director del secondo capitolo, insomma. Questi non erano tantissimi, all'epoca i team di sviluppo erano molto più piccoli, anche ecco perché i costi erano più sostenuti, erano più piccoli, e potevano anche provare a osare un po' di più.
Vai Luis,
stavi dicendo. No, niente, no, volevo dire, Tra l'altro, cioè, se ci pensiamo, loro hanno, cioè, Konami ha chiesto un gioco per rispondere a Resident Evil, nel frattempo però esce Resident Evil 2.
Esce Resident Evil 2, sì, l'anno prima, mi sembra 98. L'anno prima.
Sì. E quindi, cioè, non so se poi è emerso dalle tue ricerche, poi non voglio svelare dettagli che si potrebbero trovare nel libro, ma no, cioè, okay. Come è stata presa questa cosa? Cioè, si sa qualcosa su come hanno reagito? Anche perché, ok, il primo Resident Evil a quell'impostazione lì, però Resident Evil 2 è già
tutto action.
È tutto action, poi cambiava un pochino anche l'impostazione del gioco con i due percorsi, sì. I due personaggi, le cose che si intrecciavano, era più grande, era più, sì, più sì, bello, sì. Sicuramente anche a livello
guarda,
cioè, estetico.
C'è questo aneddoto del fatto che Silent Hill si mostra per la prima volta nell'E3 del 2000, scusate, del 2000, ciao, del 1998. Ed è già uscito Resident Evil, quindi tanti dei addetti alla stampa, comunque addetti ai lavori che provano Silent Hill durante le tre, si trovano da una parte Resident Evil 2, dove tipo dopo 10 minuti sventri 60 zombie per prendere il fucile, no? quando distruggono tutto per entrare dentro il negozio d'armi, e dall'altra Silent Hill in cui sei il papà che cerca la figlia nella città che si è perduta,
un po' imbranato,
sì. Esatto. Quindi tante persone che provarono Silent Hill lì poi in fiera, immaginate, dove nemmeno ti puoi godere più di tanto l'atmosfera, cioè stai veramente provando il gioco, dissero insomma qualcosa a proposito di beh, ma io preferisco giocare in una città piena di zombie e farli esplodere piuttosto che andare a cercare la figlia in mezzo alla città. Però chiaramente poi tanti si resero conto che erano proprio due impostazioni, due concetti totalmente differenti di horror.
Certo. Ho letto qualcosa di Sato e online si dice che praticamente lui disegnava la UI e disegnava i font del gioco e praticamente scavalcò il proprio superiore per andare a parlare direttamente ai vertici dell'azienda e dire oh, io non voglio fare questo, io voglio fare
lì. Sì, beh, in realtà lui disegna... Allora, è nato così. Lui nasce come artista, lo prendono per disegnare sprite in 2D, capisce che il futuro è il 3D e comincia a studiare da solo modellazione 3D di notte. Un pazzo, voi immaginate Takayoshi Sato, uno che penso che avrà dormito 5 ore in 3 anni, penso. E quindi comincia a studiare sta modellazione 3D e diventa bravo. Diventa bravo, tutti i superiori vanno da lui e si fanno consigliare come fare cose in modellazione 3D. E lui, essendo giapponese, essendo comunque una persona probabilmente molto buona, comincia a dispensare consigli, diventa un guru. E quindi cominciano ad esserci queste file di gente che vanno da lui e praticamente gli fanno risolvere le cose. E nessuno però gli dà credito. A un certo punto Takayoshi Sato, che per quanto buono si sarà pure rotto le palle, per gli altri, per quanto giapponese buono si sarà rotto le palle, e chiama a raccolta tutti i superiori. Chiama a raccolta tutti i superiori, fa sta scena che sembra veramente uscita da Breaking Bad, in cui gli dice a tutti i superiori, gli dice senti, qui o me mettete in un progetto che mi valorizza, oppure io non do più aiuto, non aiuto più nessuno. E lì i superiori sapevano che metà dell'azienda andava avanti perché faceva la fila da Takayoshi Sato a farsi dei consigli. E quindi lì per lì cercano di prendere tempo, no? E dicono, vediamo se troviamo qualcosa. E anche lui, che si era preparato, fa partire questo filmato in computer grafica che aveva realizzato notti e notti di insonni, di 4 secondi. Ed è un filmato, io non sono riuscito a trovare che c'era purtroppo in questo filmato, mi sarebbe piaciuto tantissimo. Ma non sono riuscito. Ed è un filmato però talmente bello e talmente incredibile che convince poi i superiori a... Un po' anche per ripicca, no? Perché comunque lo assegnano a questo progetto che era il progetto Kamikaze del gioco horror, quindi sì, però comunque è un progetto su cui poi lui si è trovato.
Beccati veramente... la patata bollente, in sostanza.
Sì. Però veramente poi lui lì è stato fondamentale.
Cioè lui lungimirante come pochi, nel senso ha capito a un certo punto, sì. Io sono fondamentale, anticipo anche le possibili domande e...
Sì. Vado sì, no, un personaggio incredibile. Sì che...
E poi in Giappone, sì, è vero, come dicevi tu, c'è questa cultura del senpai, quindi il più anziano, un rispetto incredibile verso il più anziano, e quindi sicuramente... Sì, sì.
Io poi a un certo punto nel libro, infatti, ti dico che è il Walter White giapponese, perché veramente ha fatto un pezzo da anti-giapponese.
molto bello.
Allora, Masahiro Ito, quindi che crea i mostri. Oddio, io non oso immaginare che cosa mangiasse la sera per fare degli incubi del genere, cioè, perché lì effettivamente sono figure umanoidi che vengono distorte per sembrare sempre più grottesche, sempre più disturbanti. E c'hai un qualche aneddoto anche su di lui?
Ah, diciamo che lui viene fuori tanto nel secondo capitolo, Nel secondo capitolo veramente la direzione artistica dei mostri è tutta sua, lì poi nasce Pyramid Head e quelle creature che dici tu, quelle tutte contorte. Nel primo capitolo i mostri dei Silent Hill sono gli incubi di Alessa, perché vabbè, adesso non raccontiamo tutta la storia, però Silent Hill dell'orrore, Silent Hill incubo del primo Silent Hill è una sorta di proiezione di Alessa, no, la bambina, e quindi le paure sono legate, che ne so, c'è il gorilla, l'insetto, i dottori e le infermiere, perché lei comunque era tenuta spesso nell'ospedale dove, sì, dopo essere stata bruciata. E Masahiro Ito è un artista che, tra l'altro, la prima volta che parla con Toyama, Toyama guarda il book che gli fa presentare e gli presenta e praticamente dice benvenuto a bordo, perché lui veramente è un visionario. Tra l'altro è un amante di Francis Bacon, che si rivede tantissimo nel design delle sue creature, e anche delle pratiche BDSM, che si vede tantissimo nelle sue creature, che sono tutte legate, tutte un po' costrette.
Ah, accidenti.
Sì.
I mostri, cioè, secondo me, quelli che mi inquietavano di più del primo Silent Hill erano i bambini, cioè i mostri, certo, quelli, i piccoletti. C'è una roba assurda, tutto, dall'aspetto visivo agli effetti sonori, lì hanno proprio azzeccato, sì, tutte le, sì, paure, sì, possibili, sì, immaginabili che possono
esistere. Lì sai che noi non ce li abbiamo quelli là, sono solo nella versione americana,
sì,
i Grey, sì, sì, Child, sì, perché praticamente loro fecero questa introduzione molto lunga, bellissima, che è quella che hai detto tu all'inizio, del corridoio, no? Tra l'altro la realizzò Takashi proprio. E alla fine di questo corridoio c'era sto mostro appeso, tipo quasi crocifisso, e Harry si girava e c'erano dei bambini con un coltello e tu dovevi morire e basta.
Ok.
E il problema è che tipo un anno prima, due anni prima dell'uscita di Silent Hill, cioè, ci fu questo in Giappone, questo serial killer dei bambini, che si scoprì essere lui poco più che un bambino, cioè aveva 14 anni, e da quel momento praticamente molti degli organi giapponesi cominciarono a guardare la violenza nei videogiochi, perché chiaramente poi a casa del ragazzino hanno trovato dei videogiochi. E quindi quando poi loro hanno mandato alla CESA, che era l'organo giapponese che prima di mandare il videogioco nel mercato glielo approvava, la scena iniziale con i bambini col coltello, lì si sono fatti una bella risata e hanno detto sì, come no, cambiate questi bambini. E quindi Masahiro Ito se li ha dovuti ridisegnare tre volte, fino a che non hanno praticamente perso totalmente l'aspetto di esseri umani. Tant'è che sia in Europa sia in Giappone ci sono una specie di talponi molto alti, che hanno degli artigli, tipo il Tyrant, insomma, no? Che hanno degli artigli al posto delle mani. E in America, che tra l'altro sono più bacchettoni che da noi, quindi non si sa perché, sono rimasti i Grey Child.
Ok, potrei aver giocato la versione americana da...
Sì, io anche, avevo giocato, origine, da bambino ho giocato la versione americana anch'io.
E allora, a me è proprio rimasta in mente la parte iniziale di Silent Hill. Allora, vabbè, parliamo un po' della trama, partiamo ancora da prima. Praticamente il gioco parte con Harry Mason, che è il protagonista, che è in viaggio con sua figlia Cheryl. Mentre in macchina c'è una poliziotta che supera, in moto, che supera l'auto. E però man mano che si avvicina alla cittadina di Silent Hill, la nebbia inizia a farsi sempre più fitta. Poco dopo Harry vede sul bordo della strada la moto della poliziotta, e mentre si gira per vedere che cosa è successo, ecco che appare davanti a sé una figura femminile, e sostanzialmente per schivare questa persona sterza bruscamente e finisce fuori strada. Sviene per chissà quanto tempo, e quando quando si riprende, ecco, sua figlia Cheryl non c'è più. E quindi scende dalla macchina, si mette alla ricerca di sua figlia fra le nebbie di Silent Hill. Ora, è tutto davvero incredibilmente inquietante, ma soprattutto perché proprio ti mette nei panni dell'uomo comune, dell'uomo medio. Non è un appartenente ai corpi speciali come può essere in Resident Evil, ma è un padre di famiglia qualsiasi, penso che faccia lo scrittore di mestiere, sì, se ricordo bene, quindi sì, figuratevi, c'è una persona comune con una pistola.
Aggiungiamo, tra l'altro,
stereotipo kinghiano anche qua, metà dei protagonisti di Stephen King sono scrittori.
Sì, infatti, però dico, è vedovo, giusto? Sì, se non ricordo, sì. Infatti va a Silent Hill per una vacanza rinfrancante, tra virgolette, poi mi sa che non va.
Ottimo posto. Come...
esatto.
Non c'era TripAdvisor all'epoca.
Esatto.
Vai Marco, però... ti ho interrotto.
No, ma figurati, no. Però a me, cioè, tutta questa parte iniziale con anche la sequenza che hai descritto tu, quindi lui che arriva in questo vicolo, no, con il filo spinato, trova questa figura scuoiata, attaccata alla rete con il filo spinato, sangue, i giri della telecamera anche che si, come dire, si contorcono su loro stessi a volte e danno proprio un grande senso di oppressione. Diciamo che a me in passato è capitato, all'epoca chiaramente, su PlayStation 1 mi era capitato di fare vedere questo gioco ad alcuni amici e queste scene iniziali riuscivano veramente a catturare immediatamente.
No, l'incipit è fenomenale, ma lì veramente è tutto merito, in realtà no, però molto è merito di Takahashi, perché tutta la scelta delle telecamere, come hai detto tu, è tutta sua. Lui veniva dalla televisione, quindi sapeva perfettamente come piazzare delle telecamere, e poi c'è l'accompagnamento sonoro di Yamaoka lì, anche, che è geniale. Viene utilizzata la sirena che si sente in sottofondo, è la sirena che è campionata prima dei bombardamenti nella seconda guerra mondiale, e c'è quell'idea del lettino col sangue, no? Con la sedia a rotelle a terra, e tu senti la ruota che cigola, che quella è ripresa da Allucinazione Perversa, un film che poi loro hanno utilizzato tantissimo per, come reference per anche l'estetica di Silent Hill. Quindi è veramente all'inizio una commistione di cose geniali. Secondo me non esiste un incipit così forte come quello del primo Silent Hill a livello proprio di horror videoludico.
Ora, cioè, pensando all'inizio di Silent Hill, mi viene in mente, cioè, non so, ho fatto questo collegamento mentale, ma anche il primo Alan Wake è molto, cioè, forse ha attinto, chissà, Sam Lake da Silent Hill in maniera voluta o non voluta. Comunque anche lì uno scrittore, un incidente automobilistico, si sveglia, in quel caso non c'è la moglie, e si trova nella cittadina avvolta dall'oscurità anziché dalla nebbia. Anche il 2 probabilmente ci sono diverse similitudini con Silent Hill in generale, perché anche il 2 è ambientato nella città di
provincia americana. Sì, ma io penso che lì poi il fatto è che entrambi i giochi si ispirano probabilmente agli stessi grandi autori, cioè David Lynch, Stephen King, quindi poi certi topos dei porti dietro.
Probabile.
Ma penso che però una delle protagoniste più incredibili e indimenticabili di tutto il gioco sia la città stessa. Penso che Silent Hill sia una delle città più famose del mondo dei videogiochi, più rappresentative. Un'altra città che può essere simile, mi viene in mente Yharnam, no? Che ha un proprio nome, una propria riconoscibilità, una propria anima che tu riesci
secondo me Silent Hill ha molto, cioè è molto più inserita nella cultura pop di Yharnam.
Sì, sì. Lui sicuramente
Silent Hill secondo me, complice anche i film, ma non tanto, ha proprio prevaricato anche i confini del mondo del videogioco, e è andato a finire proprio anche, diciamo, dalla parlata quasi comune delle persone un minimo interessati di cultura pop, però comunque sì.
Se ci fai caso è l'unico videogioco che si chiama come il posto in cui è ambientato, quindi già esatto. Lì è la forza è forte, cioè sì,
è vero, sì sì.
Ma anche perché è una città
dici
che
dici Yharnam proprio... solamente chi ha giocato a Bloodborne lo conosce,
cioè... sì è vero, sì.
Dicevi Mirko?
Che anche perché è super caratteristica, ad esempio come il paragone abbiamo fatto prima, se dicessi Raccoon City, cioè comunque raffigurata come una cittadina qualunque con la stazione di polizia. Yharnam invece è un borgo, una città, non so come vogliamo definirla. Invece Silent Hill è ben caratterizzata, è ben definita, è strutturata e narrata veramente in modo eccelso, secondo me, rispetto alle altre controparti.
Tra l'altro, loro mai stati in America, cioè, quando hanno fatto Silent Hill, loro mai stati in America. Cioè, avevano tantissime reference dalle serie TV che gli piacevano. E, considerate che la scuola elementare, questo è un aneddoto che si sa, però sì. Fa sempre scena. La scuola elementare è stata disegnata sulla scuola elementare di un poliziotto all'elementare, il film con Schwarzenegger.
Esatto.
Sì, sentito, sì, sì.
E se allargate i pixel della scuola, ci sono gli stessi poster attaccati ai pareti.
Cioè, proprio identiche, anche sì, tipo sì. L'autobus ha lo stesso numero e roba del genere, cioè fantastico, mi ero informato.
Infatti Toyama poi, quando ha avuto modo di andare negli Stati Uniti in quelle tre, si è voluto girare proprio Chicago, dove c'era la sede di Americana Economy, per vedere che non avessero fatto proprio una stronzata di città, insomma, che potesse essere una città vera americana. E sono stati bravi, fortunati, come volete, sono riusciti poi a prendere un po' quell'idea, no? Però loro non c'erano mai stati. Tant'è che Naoko Sato spesso... alzato la manina per dire ragazzi, ma staremo a fare una cosa fatta bene? Oggi si chiamerebbe appropriazione culturale sta roba, però all'epoca nessuno ci faceva tanto caso e ok.
Ma l'unica cosa poco credibile è che non sapessero sparare i personaggi di Silent Hill, perché in America diciamo che c'è questa cultura della pistola che... però ci sta.
Esatto, per l'americano medio era più spaventoso quello, forse, che il mostro che... vabbè. E tra l'altro città che ha due diverse facce, perché il vero tono spaventoso di Silent Hill è sì la parte con la nebbia, con la neve, che poi non è...
Cenere.
Perché lì per lì io avevo sempre creduto fosse neve all'inizio.
Beh, diciamo che su PlayStation 1 non è facilissimo capire che cos'è, però...
In effetti sì.
Ma, scusa, è vero che l'idea di Silent Hill, cioè di questa cenere, così si rifà a quel posto in America, come si chiama? Mi pare Carolina, una cosa del genere.
Sì.
Anche c'è in realtà... una miniera di incendiata da non so quanti decenni oramai. No?
Sì, in realtà poi tutta questa lore, chiamiamola così, arriva poi nel tempo. Non è, l'idea non è chiara subito. Si forma poi insomma nei vari capitoli di Silent Hill, perché chiaramente poi Silent Hill come idea di città si è arricchita tantissimo nei vari giochi che arriveranno poi successivamente al primo. Però sì, è una delle leggende che l'ha ispirata.
Quindi è una leggenda, non è un diciamo un fatto.
Non lo so, sai, non mi sono informato su questo, perché Toyama non ne ha mai parlato, quindi immagino che questo è qualcosa che sia arrivato poi nella caratterizzazione successiva della città. Quello che interessava a loro era più raccontare questa lotta generazionale, no? Tra appunto la generazione di Alessa e la generazione della setta religiosa, sì. Quindi... creare questi. E il fatto che è tutto bruciato è perché a un certo punto arrivano a bruciare anche Alessa per sacrificarsi.
Sì, sì, sì. Beh.
Esatto. E poi dopo c'è anche la Silent Hill, quella oscura, come se quella con la nebbia non fosse già abbastanza inquietante, e che proprio, come dire, rappresenta l'anima stessa di questa povera ragazza, insomma. Uh-huh. E tra l'altro, ecco, altra cosa. Penso che Silent Hill abbia uno dei pochi film riusciti molto bene, perché il primo film a me è piaciuto, E anche la città stessa è rappresentata splendidamente, penso.
Ci si poi dal secondo, però gli ha dato il colpo di grazia proprio sulle ginocchia, così era riuscito troppo bene il primo, uccidiamolo. Però vabbè.
Tra l'altro, non so se faranno vedere qualcosa quest'anno del prossimo film, che che è stato affidato di nuovo al regista del primo,
Christoph Gans.
Si spera che ne venga fuori un altro film gradevole, perlomeno, dai.
Facciamo un piccolo spoiler sul film, adesso se non l'avete visto ragazzi mandate avanti 30 secondi. È forse l'unico film in cui Sean Bean non muore.
È vero.
Povero Sean Bean, comunque sempre ruoli abbastanza sfigati tra virgolette, anche lì, porca miseria, che frustrazione per tutto il film. Vabbè. Abbastanza.
Allora, tra l'altro, altra cosa interessante, Silent Hill ebbe anche, come dire, una pubblicità importante all'interno di Konami, perché la demo venne messa all'interno della scatola di Metal Gear Solid. Quindi,
eh sì. Pensa che Silent Hill è uno dei videogiochi con più versioni demo, proprio perché quando arrivò la demo del gioco c'era tutto era in mano alle riviste, no? Le riviste avevano il monopolio delle demo. Le riviste però erano rivolte a un pubblico molto giovane, cioè noi praticamente. E Silent Hill era rivolto a un pubblico non molto giovane. E quindi tante riviste si trovarono nella situazione di dire ok, che facciamo? Mettiamo questa demo alla portata di tutti? Perché lì non c'era nessun tipo di controllo. E quindi tutto il Team Silent si mise lì a tagliare un pezzo di qua, a mettere sangue verde in quell'altro, a mettere solo il filmato in un'altra demo. E quindi esistono tantissime versioni demo del gioco, e ricercatissime tra l'altro oggi, tra cui quella di Metal Gear Solid. Che però anche lì, per esempio, in Germania non è uscito Metal Gear Solid con la demo di Silent Hill, è uscito solo Metal Gear Solid con dentro il voucher di Silent Hill, ma non c'era la demo, perché la Germania ha sempre avuto delle leggi molto più restrittive nella violenza dei videogiochi. Quindi tra l'altro, un'altra curiosità, ne esistono tantissime di demo.
E voi ragazzi avete qualche ricordo su Silent Hill? Mirko?
Ah, io in realtà della saga ho giocato il primo ed il terzo. Tantissimi dicono che mi sono perso il migliore, cioè il secondo. Vedrò di recuperarlo.
Non il però... remake, però, per favore.
No. Anche perché questi giorni, diciamo, stanno pressando tantissimo di giocarlo. Quindi lo farò a breve. Mentre io ho amato il terzo. Il terzo non so se per la grafica della PS2, ma mi è sembrato veramente ansiogeno. Poi un paio di volte ne ho parlato in varie puntate, che per me è uno dei momenti... O forse era... Saremmo messo a venire il dubbio. Forse era il 2, la stanza dello specchio...
No, il 3.
Il 3, che in cui si vede la...
Incredibile.
La maschera da bagno che si riempie.
Sì, col riflesso che rimane fermo di lei e esatto. Che pian piano si riempie di sangue, è incredibile.
È assurda quella parte. Sì. Ma poi, mamma mia che angoscia. Fatto veramente bene. Uno dei giochi forse che ho apprezzato di più dell'epoca PS2, anche se l'ho recuperato tardino, 2010. Sì, era già uscito da un po'.
Mi sa che è 2003, se non sbaglio.
Sì. Considerando che l'ho presa nel 2007, la palla di 2.
Lo vede quando era uscito, vediamo un po'. 2003, sì.
No, invece il primo l'ho recuperato molto dopo. L'ho recuperato su PSP addirittura. Quindi si parla di 2014.
È vero, c'era anche su
Emulato. Sì,
o forse l'avevo preso direttamente dallo store.
Lo store, ok.
Sì, perché costava tipo... 10 euro, poi tutti diciamo è un capolavoro pure il primo. Lo giocai su PSP.
Marco?
Ah, dunque, sì, mi ricordo di aver giocato intanto molto bene il primo, all'epoca appunto PlayStation 1, e l'avevo trovato, come infatti dicevo prima, l'avevo trovato... di mio gusto, cioè meno di mio gusto rispetto a Resident Evil 2, per dire. ma l'avevo trovato comunque intrigante anche per via dei vari finali, dei vari finali diciamo ottenibili, sbloccabili, tra cui capito come questi finali andassero poi a incastrarsi nella lore, diciamo, poi diciamo del gioco, se fossero semplicemente le varianti. Quello con gli alieni, non ricordo male, ce n'era uno con gli alieni.
No, giusto, c'è sempre.
C'è sempre?
Sì, no, allora guarda, te lo spiego pure, quello è interessante. Praticamente la generazione di Toyama è nata durante un momento della storia giapponese che si chiama Boom dell'Occulto. Dove praticamente in Giappone arrivò tantissima cultura dell'occulto occidentale, certo. Iniziando con la traduzione di Nostradamus praticamente. Tra queste cose che gli arrivarono ovviamente c'è l'idea degli alieni, degli UFO, no? Che loro non avevano. Okay. E quindi tutta la generazione di Toyama e Naoko Sato e tutti loro erano strafissati con gli UFO. Ma roba che Naoko Sato mi ha raccontato, che lei da ragazzina passava le serate in veranda a guardare il cielo se c'erano gli UFO.
Se c'era gli UFO.
E quindi ecco perché loro l'hanno sempre... E il grande amore di Toyama erano proprio gli alieni, gli UFO. Lui non amava particolarmente gli horror, diciamo questi un po' splatter, ecco perché poi infatti Silent Hill non lo è. Però è interessante, hai detto bene, i finali, perché tra l'altro i finali di Silent Hill 1 canonici sono due. Il finale canonico classico, diciamo quello con lui che se ne va da Silent Hill con la bambina, è il finale che poi continua nel 3. Perché la ragazza protagonista di Silent Hill 3 è... la bambina che lui porta via da Silent Hill.
Esatto, sì, mi sembra.
Mentre Silent Hill Shattered Memories, che per come la vedo io è l'unico Silent Hill decente uscito fuori dalle mani dagli occidentali, canonizzava il finale in cui Harry moriva in Silent Hill 1, perché c'era uno dei finali in cui tutto Silent Hill era una sorta di esperienza pre-morte di Harry, che moriva nell'incidente iniziale, quindi alla fine vedevamo lui con la testa sfracellata. È come se noi avessimo giocato l'esperienza pre-morte. E infatti Shattered Memories parte da lì.
Ma non era quella specie di remake del sì. primo?
Ah, sì, okay. C'era anche non è proprio un remake, però sì. Sì, molto interessante, molto bello.
Shattered Memories sempre per PSP, PlayStation 2...
No, su Wii. E PlayStation 2, se non sbaglio.
Esatto, è uscito su Wii inizialmente, me lo ricordo. Poi sì,
e dietro c'era
PS2 anche
dietro
PSP.
C'era quel genio di Sam Barlow che poi
sì, esatto,
Story, cioè, Immortality,
che sarebbe sostanzialmente il quinto capitolo, cioè il quinto gioco della serie,
forse. Mi sa il sesto, no, perché c'è sta Origins, il settimo addirittura, Homecoming e poi Shattered Memories, se non sbaglio.
E qui dice il settimo, stavo guardando
su. Ah, c'è un altro ancora in mezzo.
C'è Downpour, forse. Sì, ormai era andata a occidente la produzione.
Sì, non era... Diciamo un po' così, dai.
E Lewis, tu sei forse il più appassionato di noi, di horror e di Silent Hill.
Sì, io ero uno di quelli, di quei ragazzini che guardava Notte Horror su Italia 1 nelle estati degli anni 90. Sì, allora io giocai il primo Silent Hill sulla prima PlayStation proprio in quegli anni, a ridosso dell'uscita. Ne rimasi molto spaventato e appagato, tra virgolette, perché insomma a me la paura piace, nel senso l'horror piace in generale. Naturalmente non troppo dal gameplay, nel senso che venivo da Resident Evil e quindi insomma la differenza è molto sostanziale, però proprio a livello di crescita come giocatore, passare da un Resident Evil a un Silent Hill ti fa fare un balzo, perché per quanto la storia del primo Resident Evil mi piacesse molto, insomma tutto ciò che concerne Silent Hill mi ha sempre affascinato molto di più. Poi il 2 e il 3 io ho dovuto attendere un po' di anni e giocarli su PC, perché avevo saltato la generazione PS2, e poi mi sono fermato al 4, che sostanzialmente è stato per me un incubo, non piacevole, però, perché non sono mai riuscito a finirlo, come ho già detto in altre puntate, la mia vergogna videoludica, perché ero arrivato al boss finale con pochissimi proiettili ed era veramente difficile e non ebbi la voglia e la forza di riniziarlo. Poi diciamo che dopo sì, avevo giocato Downpour, forse avevo sì giochicchiato anche Shattered Memories, non ricordo i tempi della Wii, però poi ci siamo separati per anni, per quello sono titubante sul remake, però mi auguro che magari la serie possa rivivere. È che non so nemmeno quegli anni in cui Konami investiva tutta se stessa nel videogioco per fare più soldi possibili sul videogioco, adesso credo che punti su altri introiti principalmente. Però sì, è una saga che ha, insieme a quella di Final Fantasy e Resident Evil, ha caratterizzato la mia adolescenza videoludica e mi ha fatto crescere, ecco, anche in generale. Quindi è un bel ricordo.
E Fabio, qual è il tuo primo ricordo di Silent Hill?
Il corpo che cade dall'armadietto nella prima scuola del primo Silent Hill, penso di aver perso. Ah. Avrò avuto 10 anni e ne ho persi almeno 15 di vita. Mi sono ritrovato 25enne dopo il... terribile, terribile. Veramente. Uno dei più grandi jumpscare della storia dei videogiochi. Cattivissimo.
Ma poi ricordo male cioè mettevano anche dei suoni veramente inquietanti nella scuola.
Sì, i bambini che piangevano.
Sì, era una roba, un incubo la scuola. Sì.
Ma guarda, non c'era dietro una specie di leggenda metropolitana su come erano realizzati quei suoni?
Non so.
La scuola?
C'era no, qualcosa. Non me la so persa.
No, mi pareva, vabbè.
Comunque vi posso assicurare che io l'ho rigiocato l'anno scorso e fa ancora strapaurissima, perché veramente a livello tappeto sonoro...
No, tra l'altro stavo pensando... alla, diciamo, come si chiama quella che guardava UFO?
Naoko Sato,
esatto. Mi ha fatto venire in mente Zanfretta, una nostra leggenda italiana, tra l'altro con regionale di... che però è un personaggio italiano che dice di essere stato rapito dagli alieni, amico degli alieni, ecco. Quindi magari potrebbe essere un punto di interesse per il Team Silent dell'epoca.
Magari per un futuro episodio di Silent Hill, chi lo sa.
Silent Hill Lugubria.
Comunque secondo me il primo, scusate se interrompo il flow, non so, ha fatto scuola in un certo senso. Può sembrare ovvio, ma rivedendo alcuni screenshot su Google adesso, quando ho cercato il meme che ho inviato in chat, ho visto la grafica e ho giocato negli ultimi anni innumerevoli indie che hanno secondo me ripreso un po' l'estetica del primo Silent Hill. Specialmente nell'ultimo periodo ho rigiocato una sorta di horror, mettiamola così, sempre psicologico, Fatum Betula. Non so se qualcuno ci ha giocato.
No.
Fatum Betulla è per Switch, io l'ho giocato per Switch. Ed è molto, molto simile al primo Silent Hill. Quindi secondo me conta anche tanto l'eredità che ha dato il primo capitolo, ecco. Non so come spiegarlo.
Allora, facciamo un giro...
Aspetta, però, tu, Matte, cioè...
Io? Allora, io ragazzi sono sempre stato molto poco coraggioso, quindi, devo anche ammettere che all'epoca PlayStation 1, PlayStation 2 non giocavo neanche con l'attenzione e la continuità e la maturità con cui poi...
Beh, eri piccolo, scusa, quanti anni hai?
No, allora io ho 30, ho 38 anni.
Ah, vabbè, sei alla seguetano mio, allora. Vabbè, avevamo tutto il diritto di essere dei cacasotto, che avevamo 10 anni.
Esatto. E tant'è che, allora, il primo Silent Hill lo avevo iniziato e poi dopo penso di averlo mollato alla scuola, nella parte finale della scuola, perché me la stavo facendo sotto. Silent Hill 2 me lo prestò un mio caro amico Paolo, che saluto. Che era un mio compagno di classe delle superiori, e anche quello lì mi sono cagato talmente tanto sotto che ho detto: amico mio, guarda, grazie, bel pensiero, però però basta così. E però adesso rosico tantissimo, infatti una cosa che mi sta dando floppy disk tante gioie, tante soddisfazioni, ma anche tante rosicate per opere del passato che mi mancano e insomma sto rodendo anche in questo momento. E niente, questo è quanto, quindi purtroppo la mia esperienza è molto 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 limitata, ma trovo anche che sia un videogioco incredibilmente affascinante, quindi sono un po'... Ecco, una cosa che ho giocato è PT.
Quello mi manca perché purtroppo non avevo la console.
Ti mancherà per sempre la cosa triste.
Mi mancherà per sempre, esatto.
Puoi venire, se prendi l'aereo, puoi venire a giocare a casa mia perché ce l'ho ancora installato.
Okay, la prossima volta che passo a trovarti me lo fai provare. Ma comunque volevo dire una cosa, io sì, amante dell'horror, però ci giocavo di pomeriggio a Silent Hill, eh. Mettiamo i puntini su lei, di notte non ci pensavo minimamente di giocarci.
No, no, nemmeno io.
Poi non dormivo davvero.
Con anche la musica alta e cose di questo tipo.
Sì, uffie magari, così
poi
proprio.
E poi i miei genitori mi avrebbero lanciato fuori dalla finestra. No, 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 evitavo volentieri.
Allora, facciamo così. Facciamo un ultimo giro nel quale ognuno di noi deve dire la scena più spaventosa di Silent Hill. Una sola testa.
La scena più spaventosa.
La scena più spaventosa.
Del primo
Silent Hill. Di quello che
di
volete.
Di qualsiasi Silent Hill.
Di qualsiasi. Allora, inizio io, così magari voi avete tempo di pensarci un attimo. Allora, io, come ho appena detto, ho avuto delle esperienze molto brevi con Silent Hill, ma mi ricordo ancora la scena nella quale, nel primo, entri nella scuola, arrivi dove ci sono tutti gli armadietti e c'è un armadietto che inizia a muoversi e senti tipo il verso di un gatto e non mi ricordo se si apre da solo questo armadietto, se lo apri tu e dentro non c'è niente. Quella cosa lì mi ha...
Allora, però poi non hai continuato, perché dopo rifanno questo gioco nell'Otherworld.
Ok.
No, aspetta, dentro dove hai visto tu, dentro c'è il gatto.
Ok.
Che scappa via. Nell'Otherworld ci rivai, c'è di nuovo il gatto che miagola, apri, non c'è niente, fai due passi indietro e ti cade il cadavere addosso dall'armadietto quello grande. Io è lì che mi sono cagato sotto dal bambino.
Ti giuro che mi stai facendo venire i brividi sulla sentirlo.
È terribile.
Ok, io mi sono ricordato della scena, quindi ce l'ho.
Ok, vai Lewis.
Però di Silent Hill 2, sì. Credo che sia la prima scena in cui si vede Piramide a testa. Comunque c'è lui, c'è il protagonista James che entra in una stanza, qualcosa del genere, e trova Piramide a testa che sta, credo, avendo un rapporto sessuale con quei mostri formati da quattro gambe, cioè due gambe e il busto sono altre due gambe. E poi lui si nasconde e Piramide a testa viene verso, insomma, l'inquadratura del personaggio, ma da cagarsi sotto tantissimo, perché c'è il protagonista, è la classica scena all'americana in cui il protagonista si nasconde in quegli armadi con le fessurine.
Quello è velluto blu, eh?
Velluto blu. Fantastico. Ti fa venire un'ansia, cioè forse la scena che mi ha fatto venire più ansia dei Silent Hill, però adesso sto andando a ricordi, perché sono passati tanti anni da quando ci ho giocato, e quindi questa però mi è venuta in mente subito, anche perché era uno dei personaggi che mi metteva più ansia in generale. Piramide a testa è quella scena in particolare indimenticabile, in senso negativo, tra virgolette. Però.
Sì, ti devo mettere Lewis che quella lì è stata la scena che mi ha fatto...
Ha detto basta, non ci gioco più.
Il mio amico.
Era anche blasfema un po' come esce. Un pochino.
Marco, ce l'hai?
Ma dunque, direi che a me più che paura vera e propria mi metteva ansia. Ansia. Sì, era lo scontro nel primo, mi sembra, sì, con quella specie di demone verme bruco, schifoso, nella sabbia, cos'era?
Forse dici la lucertola che trovi sotto la scuola, quella che si apre la bocca per orizzontale.
Sì, esatto, sì, beh, cos'era. Quella mi faceva un'ansia, un coso, perché non capivi, cioè, giusto, era sbagliato. Che, cioè,
sì.
Cioè, non era di per sé orrendo, brutto, cioè, però era sbagliata. Cioè, ecco, mi inquietava. In senso di ansia, di inquietudine, più che di paura vera e propria.
Mirko.
Allora, premetto che questo è un bias esclusivamente videoludico e una paura esclusivamente videoludica, perché nella realtà non mi fanno paura. Nel 3 di Silent Hill c'è una scena, c'è una stanza, o meglio, quella con i manichini. Adesso, nella realtà son manichini. Nei giochi c'è sempre quell'infamata, perché ti giri, sono immobili, ti rigiri, fanno cose. Quindi quella stanza l'ho fatta proprio a velocità 0,25, perché ragazzi, c'è la tensione...
Ti aspettavi che si muovesse,
scattasse qualcosa. Invece, se non sbaglio, c'è tipo solo un urlo, una sorta di tonfo che comunque ti mette quell'ansietta.
È una trollata, insomma.
Esatto. Però inizialmente mi ha messo parecchia angoscia.
E nel 3 c'erano anche i conigli giganti.
Sì, cioè, all'inizio c'era l'una
base. E quelli sono abbastanza inquietanti.
Quella... Oppure forse è sempre del 3 la testa gigante?
No, al quarto. È il finale vicino al finale del quarto.
Che non c'ha senso. Quella cosa è un'angoscia rara, però... That's it. Penso alla stanza dei manichini più di tutti.
Fabio.
Ragazzi, io vi devo spoilerare al finale del 2, però. Come faccio?
No, vai. Tanto sono passati 80 secondi.
Spoiler alert, chi sta ascoltando.
Esatto, andate
a... Allora, in realtà non minutino. È... Allora, è spaventosa perché... finale del 2, racconto. Resident Evil. Silent Hill 2 è la storia di questo marito che torna a Silent Hill perché riceve la lettera della moglie che è morta 3 anni prima. E nella lettera c'è scritto: ci vediamo nel nostro posto speciale a Silent Hill. Alla fine tu scopri che in realtà uccidere la moglie non è stata la malattia, ma è stato lui. Perché la malattia l'aveva resa praticamente ormai quasi irriconoscibile, soffriva a quanto pare di demenza, quindi non riusciva nemmeno a riconoscere più lui. E lui in un impeto, e questa è la cosa interessante, tra la pietà e in realtà la rabbia, la soffoca. E quindi nel finale del 2 ti racconta tutta questa storia, e c'è quasi dei flashback della loro storia d'amore, no? E di come questa storia è veramente umana a livello proprio di farti del male fisico, perché tu vedi sia l'amore, vedi anche però le conseguenze di un amore e come può finire in modo tragico. Ed è molto spaventosa perché secondo me è una delle più forti metafore sia della vita sia della morte all'interno di un videogioco. Io non ho mai trovato la morte raccontata come in Silent Hill 2. Ed è bello perché è complesso. Cioè, da una parte tu giustifichi James, dall'altra lo odi. Tant'è che il finale canonico del 2 è quello in cui lui si suicida. Quindi è proprio una storia quasi senza... che nasce quasi mitologica, no? Sembra Orfeo Euridice, cioè il marito che va a riprendere la moglie all'inferno. E poi muore però veramente tragica, peggio di Romeo e Giulietta, perché qui Romeo uccide Giulietta e poi Romeo si uccide. E quello mi ha disturbato tantissimo quando ero un ragazzino e l'ho giocato, perché ti trasforma l'eroe nemmeno nell'antieroe, veramente nel mostro. E tant'è che lui è Parami Dead, lui, no? È il suo senso di colpa.
È vero.
E Fabio, io ti faccio un'ultima domanda, poi andiamo in chiusura.
Mm-hmm.
Come lo vedi il futuro della serie?
Spaventoso. Però non in senso buono. No, che vi devo dire, ragazzi, io il remake del 2 non me lo giocherei forse nemmeno sotto tortura. Per me i blooper sono come l'ultimo gioco che hanno fatto, cioè The Medium.
Sì.
Tu non puoi dare il remake del gioco horror più amato di sempre insieme a Resident Evil 2 a un team così medio. Non è una mancanza di rispetto, secondo me. E gli altri capitoli che sono previsti, forse giusto Silent Hill F potrebbe interessarmi, che è l'unico giapponese di cui, sì, però non si sa.
Non si sa neanche. Se non che non dovrebbe essere ambientato a Silent Hill. Perché dovrebbe essere
ambientato. Chi lo sa?
Forse nel Giappone.
Sì. E ho giocato The Short Message, che tra l'altro è giapponese anche quello, perché lo studio di sviluppo è piccolo e fa base ad Osaka. Però è proprio. No. No, secondo me è una robetta, insomma, senza arte né parte, che un po' gioca a fa PT. Credo che forse PT sia stato l'ultimo grande Silent Hill che ci beccheremo, purtroppo. Sono un po'. Nonostante non lo fosse, poi, tra l'altro, non lo fosse ancora. Però era veramente una cosa che funzionava bene.
Ma io a questo punto spero in una Classic Collection dei Silent Hill, almeno.
L'ultima volta hanno fatto un casino, non so se ti ricordi la collection che hanno fatto per Xbox 360, che si erano persi il codice sorgente di Silent Hill 2, l'avevano fatto un casino. Ecco, io da Konami non mi aspetto niente, mi dispiace. Ma aspetto, mi farà causa probabilmente, qualcosa che ho scritto Konami nel libro, non so.
Ci ascolta.
Ok, allora... io, ragazzi, a questo punto direi di chiudere. Fabio, tu hai già lasciato i tuoi riferimenti, però se vuoi tornare a darli, chiaramente linkeremo tutto anche in descrizione dell'episodio.
Sì, mi trovate, sui social Fabio Di Felice, scrivo su atacore.it, su Games Evolution, sul mio blog Panino al Salame, e trovate in tutte le librerie online, anche se adesso si fa un po' fatica perché... Eccolo, guarda.
Io c'ero. A leggerlo, ve lo consiglio perché è una lettura gradevole ma interessante, non solo per chi è fan di Silent Hill.
Infatti io l'ho scritto proprio perché potesse piacere a chiunque, in realtà. Poi chiaramente se vi piace Silent Hill o vi piace il Giappone è ancora meglio, però è una storia di vincenti, di perdenti che vincono, quindi è abbastanza universale. E Keiichiro, la vera storia del team di Reietti che ha inventato Silent Hill, sia in formato ebook sia in formato fisico, anche se adesso si fa un po' fatica a trovarlo perché fortunatamente è andato bene e quindi aspettiamo il rifornimento.
Bene, perfetto. Grazie mille Fabio, grazie
per la
disponibilità di aver portato qui in floppy disk tutta questa competenza. Un saluto a Luis, un saluto a Marco, un saluto a Mirko, un altro saluto a Fabio Di Felice. Ci sentiamo, ragazzi, la settimana prossima. Avremo un altro ospite. Vi do un piccolo indizio, piccolo ma pesante indizio. Dio, guardate quante riviste mi sto consultando per riuscire a intervistare a dovere questo ospite. E non ci saranno solo quelle, ci sarà anche recredicola.com, che come al solito ci darà grandi soddisfazioni. Quindi state con noi. Cari ragazzi, un saluto, un abbraccio e keep on retro gaming.
Keep on retro gaming.
Continuate a giocare in retro.
Ciao.
Beep, beep, beep. Vado in retro. Era il suono della retro.